Allora, buon pomeriggio, grazie e benvenuti. È sempre una sorpresa ritrovarsi in tanti. Quando dovevamo scegliere la giornata per la presentazione del libro di Castiglio, avevamo libero soltanto questo sabato pomeriggio. E non è un ideale fare un incontro sabato pomeriggio alle 4:30, per cui vi ringraziamo di cuore per essere qui e vedrete che ne valeva la pena. Vorrei salutarvi uno per uno. Saluto quello che è un po' più lontano, è uno che, pensate, anche in mezzo al deserto del Sahara ci segue attraverso la diretta e via internet. È Frère Bernard dei Piccoli Fratelli di Gesù. Fatti vedere, Bernard. Frère Bernard dei Piccoli Fratelli di Gesù, la congregazione che è creata da Charles de Foucault e vive a Beniabès in mezzo al deserto del Sahara, e quindi siamo particolarmente contenti della sua presenza qui, anche perché è un collaboratore del centro, lui traduce in francese i nostri lavori. Allora, abbiamo qui con noi ancora una volta, e non sarà l'ultima, José María Castillo. Dopo lui dirà che dico tutte bugie. Per me lo reputo uno dei migliori teologi a livello internazionale, sia per cultura, sia per chiarezza di esposizione e soprattutto per la grande umanità con la quale è capace di far giungere a tutti quelli che sono discorsi di alta qualità scientifica o teologica. Il motivo della sua venuta qui è la presentazione di questo libro, Fuori dalle righe, il comportamento del Cristo. Un libro, la Cittadella mi chiese di scrivere la presentazione, quindi l'ho letto con molta attenzione. Un libro che pagina dopo pagina fa sorgere un senso di gratitudine a Castiglio per questa liberazione che lui ci comunica. Nel retrocopertina c'è una frase che da sola vale già tutto il libro, ve la leggo. Scrive Castiglio: lo specchio del comportamento etico non è la propria coscienza, ma il volto di coloro che vivono con me. Quando questo volto esprime pace, speranza, gioia e felicità, perché il mio comportamento genera tutto questo, allora è evidente che il mio comportamento è eticamente corretto. Quindi è una 4 righe, ma di una rivoluzione copernicana. Ed è un po' in linea con quello che sentite spesso dire ai nostri incontri, che la bontà di una dottrina non dipende dall'autorità che la emana, ma dagli effetti che produce. Quando questa dottrina produce vita, non può che venire da Dio. Quindi siamo grati a Castiglio per questa sua opera, che adesso lui ci presenterà. E prima di lasciargli la parola, ricordo che con oggi iniziano le feste che ogni 5 anni si fanno in paese per la Madonna che viene venerata qui nella nostra chiesa. Potete prendere il programma, già da stasera c'è dopo cena un concerto, in particolare giovedì 16 alle 21 tornerà Maria Gurieri, che molti di voi conoscono per i concerti di pianoforte che faceva durante la settimana biblica, e ci regalerà ancora una volta un concerto. Allora, riconoscenti al nostro grandissimo José María Castillo, per gli amici Pepe, ed è amico di tutti, lasciamo a lui la parola. Castillo, grazie e benvenuto.
Buonasera a tutti e a tutte. E naturalmente grazie mille prima di tutto al Centro di Studi Biblici Vanucci a Montefanno per l'invito che mi ha fatto. Prima di tutto, prima di fare l'invito per stare qui questa sera, per il lavoro la mediazione con l'editrice Cittadella per tradurre questo libro e naturalmente per fare la presentazione, che bellissima presentazione che ha scritto Alberto Maggi. Quindi, innanzitutto io devo rendere grazie al Signore, rendere grazie al centro studi biblici Vanucci a Montefano e rendere grazie a tutti voi per la vostra presenza, per il coraggio che significa per me e la forza che significa per me questo momento e tutto quello che rappresenta questo momento. E prima di continuare devo dire una cosa. Tutti sapete che questo centro ha delle difficoltà in questo momento. E io vorrei prima di tutto innalzare la voce per dire che in chiesa, per difendere la verità, non si possono dire non si può dire la falsità. Non si possono dire delle menzogne. Non si può calunniare le persone. Perché se qualche cosa io ho visto, ho sentito, ho palpato in questa casa, e la casa non sono principalmente, naturalmente, le finestre o le porte, ma le persone e quello che fanno le persone, cioè il centro di studi biblici Vanucci a Montefano, cosa fa? Amare la Chiesa prima di tutto, servire la Chiesa prima di tutto, ma una Chiesa al servizio del Vangelo, non una Chiesa al servizio di interessi condannati e rifiutati dal Vangelo. E tutto il lavoro di tutto quello che si pensa, si organizza e si fa in questa casa è al servizio del Vangelo. È il dolore, il più grande dolore, che invece in luogo di ricevere la gratitudine, quello che delle volte si dice, si programma, si fa, è l'ingratitudine e la menzogna e anche, ho detto una parola forte, la calunnia. Quindi, grazie a tutti voi, perché tutti voi venite qua, spero. Questo per loro. Un attimo ancora, questo vi ho detto naturalmente prima di tutto per Alberto e Riccardo, anche per le altre persone che lavorano in questa casa, per tutto il gruppo, per tutte le persone più vicine, per tutte le persone che hanno un compromesso, si dice, un convegno, un impegno, scusate il mio italiano, è una vergogna. No, io sento vergogna perché sono orgoglioso, ma prima di tutto per Alberto e Riccardo e anche per le persone, tutte le persone che hanno lavorato, fatto possibile questo o che in questo momento lo fanno, capito? E punto, cominciamo adesso. si tratta di fare la presentazione di questo libro che ha detto Alberto, Fuori dalle righe, un titolo che non si corrisponde esattamente col titolo spagnolo. Io avevo messo un titolo originale spagnolo, L'etica di Cristo, ma L'etica di Cristo è un titolo neutro, e fra poco parlerò contro la neutralità. Quindi il titolo italiano pensato da Alberto è un titolo che dall'inizio prende posizione, e questo mi piace moltissimo. Io sento non avere l'immaginazione e la capacità di Alberto per queste cose. Quindi parliamo sull'etica di Cristo, ma naturalmente io non andrò a spiegare quello che dice il libro. Per sapere quello che dice il libro, compratelo. Si compra, si legge, per questo non bisognerebbe viaggiare fino a Montefano e essere qui questa sera tanto così bella, dopo. No. Allora, cosa io devo dire, a mio avviso, naturalmente? Prima di tutto parlare del problema dell'etica in questo momento. E dopo questo parlare del problema dell'etica di Cristo, di Gesù. Prima di tutto il problema dell'etica. Il punto di partenza deve essere questo. Viviamo in un tempo nel quale viviamo nel vuoto etico. Si è prodotto un vuoto etico. Un vuoto etico che è molto più profondo di tutto quello che pensiamo, di tutto quello che immaginiamo, di tutto quello, anche sospetto, possiamo capire. Perché dico questo? Come punto di partenza prendiamo un fatto. Non dico un'idea, non dico un... No, un fatto. E il fatto è questo. Da più di 200 anni fa, cioè dopo l'illustrazione, quando è caduto l'antico regime, si dice così, un regime, quando è caduto l'antico regime, vedete la mia testa come...
Faccio io il traduttore, così glielo dico in sottovoce, lui capisce, non lo capisce.
Perché... questo qua mi fa ridere, veramente io penso forse l'Alzheimer avanza. Il fatto è questo: da più di 200 anni fa mai abbiamo avuto così tanta gente corrotta nel potere. Ma quello che è nuovo, che tanta gente corrotta nel potere, nel potere politico, nel potere economico, nel potere culturale e del potere religioso. Tanta gente corrupta e tanta gente corrupta che sono ubbiditi, la risposta è l'ubbidienza, l'accettazione, e la prova di questo è che sono quando vengono le elezioni sono eletti, si sono nel potere, siamo in un regime democratico, sono eletti. E io domandavo ieri, per esempio qui in Italia, perché in Spagna abbiamo detto tutto questo della corruzione veramente formidabile, è inesauribile, non possiamo neppure immaginare, ma anche qui in Italia siete ben serviti in questo, anche qui in Italia state ben serviti, e tutti abbiamo la faccia, il nome delle persone, così via. E queste persone rimangono nel potere perché sono elette, sono accettate, e mi dicono, no, molta gente prescinde, e si è allontanato di queste cose, no? Quando parliamo del potere, nessuno si può allontanare. Pensate a questo. Quindi, quando parliamo del potere, qualsiasi potere, la neutralità non è possibile. Perché il silenzio, la passività e la cosiddetta neutralità è una posizione in favore del potere. È chiaro questo? Questo mi sembra che sia fondamentale in questo momento. E dico, questo è fondamentale anche e soprattutto in Chiesa. Anche e soprattutto in politica, senz'altro. In economia senz'altro, ma nell'ambito della religione non c'è un'eccezione in questo senso. E questo sarebbe il primo punto a pensare, un'etica, il comportamento di Cristo fuori delle righe. Dove stanno le righe? Cosa marcano? Cosa dicono le righe del Vangelo? E le righe di questa società e di questa cultura. Soprattutto quello che mi preoccupa di più è che tutto questo che sto dicendo è un fatto culturale. Si sta creando una nuova cultura. E così, un passo di più. Come siamo arrivati a questa situazione? Naturalmente non si tratta che la gente oggi sia più corrotta. I cittadini, la gente, i fedeli, no, penso che gente buona e gente cattiva, questo è esistito sempre. Non si tratta di un problema morale in questo senso, no. Non si tratta neppure che la gente sia adesso più debole. La debolezza, i giovani sono più deboli che gli anziani. Tutte queste cose che si dicono sono delle superficialità. Le persone che non utilizzano la testa per pensare. Utilizzano la testa per andare al parrucchiere o per comprare le cose. Per il viso, non so. No, il problema è molto più profondo, molto più serio. No, non cercate queste cose nel libro, che tutto questo non si trova nel libro. Tutto questo ho pensato io dopo il libro. Quindi io vorrei, perché il libro portate in casa. E potete leggere il libro. Dove sta questo che sta dicendo adesso? Non cercate. Non troverete nel libro. Attenzione! Come siamo arrivati a questa situazione? Ho detto, non è un problema di moralità, non è un problema di debolezza della volontà o così via. Il problema comincia a farsi capire dal momento che pensiamo al sistema economico. Il sistema economico che rappresenta, e in fatto è, il potere supremo adesso nel mondo. Anche i politici sono al servizio del sistema economico. E, per esempio, se il sistema economico è in crisi, tutti i politici andano in crisi. L'esempio più chiaro mondialmente, a livello mondiale, è quello dell'Obama. Obama poco tempo fa tutto il mondo stava impressionato, la genialità di quest'uomo, di questo nuovo politico, una sorta di nuovo messia per la politica mondiale. Ha perso tutto quello che aveva. Il sistema ha fagocitato all'uomo più grande, più potente del mondo. E il sistema economico, prima di tutto. Ma perché il sistema economico? Perché si tratta di un sistema che sta fondamentato sul principio dell'accumulazione. Quello che è capitale, il sistema funziona, si serve ad accumulare le ricchezze. Le ricchezze della terra, le ricchezze, la produzione mondiale e così via. L'accumulazione. E come si può accumulare? Mediante il commercio. Come vedete sto dicendo delle volgarità, ne sono delle volgarità organizzate. E così questo fa pensare. E il principio dell'accumulazione, il mezzo per l'accumulazione, il commercio, e il commercio può funzionare. E va bene, quindi, se si crea delle necessità tra la gente. Perché si vendono nel commercio e si fa commercio. Tal quantità di cose inutili che non fanno la felicità della gente, non servono, soltanto servono. A che cosa servono? All'accumulazione di quello che ha pensato queste cose. Non fanno più felici le persone. Ma il commercio sta... Pensate che gli studi universitari dell'economia, empresariali, tutti questi titoli hanno cercato titoli molto ben conosciuti e con un grande prestigio. Il commercio funziona, si crea delle necessità mediante la pubblicità. Per esempio, pensate a tutto quello che significano le marche. Le marche, le marche nel vestito, nelle calzature, nelle macchine, tutto. E queste marche hanno più importanza se si basa nell'età. I giovani, per i giovani sono molto più importanti che per le persone di una certa età, è molto più importante che per gli anziani. Gli anziani siamo preoccupati per la pensione, non per le marche. Sì, le firme si dice in italiano. Marchio, le firme. Lo sviluppo continuo, che gli economisti che sanno di queste cose sanno che non è possibile, lo sviluppo continuo. Forse, no, siamo arrivati, eravamo arrivati al tetto dello sviluppo, e sono delle persone, dei paesi, della gente, delle nazioni, dei gruppi che continuano a svilupparsi. E come si sviluppano? Impoverendo gli altri. Perché la quantità è quella che è, non è più. E quindi, ma il sistema continua. Pensate che il sogno di tutto il mondo, soprattutto nei paesi più ricchi, è recuperare quanto prima le stabilità e la crescita prima della crisi. Quindi cosa vogliamo finalmente e in fondo? Continuare accumulando mediante l'impoverimento degli altri. Siamo quello che pensiamo e quello che desideriamo, impoverire di più, perché pensiamo che non sono ancora sufficientemente poveri. Devono essere più poveri, perché io, così per me sarà possibile avere 2 mansioni, 3 macchine, il numero di vestiti, tutte queste cose non si può calcolare, naturalmente. finalmente come si il meccanismo psicologico, perché tutto questo è un ordinamento veramente terribile, terribile quando si pensa così. Ma la meccanica per far funzionare tutto questo è, fate attenzione a questo, l'offerta continua e massiva di soddisfazione immediata. Il concetto e l'esperienza di soddisfazione è decisiva. E l'offerta continua e massiva, ho detto. Massiccia. L'offerta continua e universale di soddisfazione e di soddisfazione immediata. E questo soprattutto anche, dico un'altra volta, se scendiamo nella scala dell'età, questo è più efficace. Conforme si scende nell'età. Per le persone di 60 anni sopra è meno importante. Per le generazioni tra 60 e 40 è più forte. 40 in basso più. Ed è 20 in basso è decisivo. È fortissimo, non si può resistere. Perché ci è stato dimostrato che questa offerta di soddisfazione immediata è più efficace anche che i motivi più fondamentali, più e meglio argomentati e dimostrati del pensiero, della religione. Questo la psicologia umana non può resistere questo. Cioè, sono dei casi, penso, la mia fiducia, io spero, penso che nel futuro questo va a creare un'insoddisfazione così forte, una delusione così profonda. Ma non siamo arrivati a questo punto. Non siamo arrivati a questo punto. Ancora manca. Ancora è quello che io penso, quante vittime sono precise, di quante vittime abbiamo bisogno per arrivare a questo punto della delusione, della perdita di fiducia in questo. In tutto questo. E pensate, e arrivo a un punto che mi sembra fondamentale, che questa offerta continua e universale di soddisfazione immediata si fa mediante la tecnologia, le tecnologie. Pensate alla tecnologia dell'informatica e delle comunicazioni. Tutti i giorni, ogni mese, gli apparecchi che avevamo rimangono invecchiati, antiquati, non so come si dice questo, obsoleti. Tutti. Gli apparecchi per la comunicazione, per in funzione della soddisfazione immediata. E la tecnologia ha una conseguenza terribile. Sta creando un nuovo tipo di persone. Io vedo i piccoli bambini e hanno una capacità, hanno anche nelle dita, mani, che io mi sento sconcertato, mi vedo sconcertato per manipolare tutti questi apparecchi, tutte queste cose. Ma questo ha una conseguenza terribile, che la concentrazione di interesse nella tecnologia ha fatto disparire o diminuire prima di tutto il pensiero. Io sempre dico lo stesso, andate in una libreria, troverete senz'altro i negozi di tecnologia sono enormi in quantità, in qualità, in novità, in perfezione. I negozi basati nel pensiero, perché anche in libreria quello che la gente più cerca di più sono i libri di informatica, di tutte queste cose, e anche nei libri che si scrivono di pensiero e filosofia, di questo praticamente niente. Si fanno reimpressione di autori antichi, di conosciuti, ma sono, mi diceva un direttore di una grande editrice a Madrid, sono la generazione dei 40-45 anni in basso, in giù, non leggono. Non leggono! Anche in università portano il computer, portano il computer e tutto si organizza scrivendo, per questo hanno una abilità enorme, una capacità enorme. E dopo si copia e si taglia e si incolla e così funziona, ma il pensiero non serve a niente. E quindi cosa vuol dire questo? Che pensiamo quello che pensano quelli che hanno il potere e organizzano tutto questo. Vedete? Noi crediamo che io penso. Io non penso niente. Penso quello che hanno pensato quelli che hanno il potere dell'accumulazione. Quindi questo ha creato una cultura della tecnologia e una tecnologia al servizio di una crescita, ma una crescita che fa camminare avanti, ma dove? Non sappiamo. Non sappiamo dove va tutto questo. Non sappiamo. Io penso, io ho fatto 81 anni questo mese, fa un mese fa, meno di un mese fa, ho fatto 81 anni. 81. E penso moltissimo ai bambini, ai piccoli bambini che hanno 1, 2, 3 anni. Se questi arrivano alla mia età, come sarà il mondo? Come sarà la vita, i rapporti umani, l'organizzazione sociale, il diritto, la politica, il lavoro? Quindi la tecnologia ha votato via il pensiero e ha votato via anche, e qui volevo venire, l'etica. Ha svuotato l'etica, il pensiero sul comportamento. Qual è il comportamento che interessa? Quello in funzione dell'accumulazione. Nient'altro. Nient'altro. Pensate che la scienza, anche il concetto stesso di scienza, cosa è scientifica oggi? Quello che serve meglio, tutto questo che ho detto. Non cerchiamo le radici di tutto questo perché 30 anni fa si è fatto in Germania la grande il positivismo strike, la disputa sul positivismo, il confronto tra Habermas e Popper. Io penso che lì in fondo sta la base di tutto quello che è venuto negli ultimi 30 anni, dove anche la ragione e la modernità è scomparsa. Adesso si parla di postmodernità, perché l'illustrazione, la modernità, la ragione, il pensiero, tutto quello è andato via, è scomparso. E quello che funziona, la tecnologia al servizio dell'accumulazione, senza pensiero e senza atteggiamento o comportamento. Vedete l'attualità, l'urgenza di fondamentare un'etica in questo momento? Ecco. Dopo questo, la difficoltà dell'etica di Cristo, di Gesù, del comportamento di Gesù, tratta questo libro.